Buonasera a tutti, sono Claudio Procaccia, sono il direttore del Dipartimento Beni e Attività della Comunità Ebraica di Roma. Porto i saluti dell'assessore alla cultura Giordana Moscati e questa sera ho il piacere di presentare questo Limud dedicato a Donatella Limentani Pavoncello, maestra, insegnante alla scuola ebraica, ma anche studiosa di cultura ebraica, in particolare di cucina, ma pittrice, aveva veramente tantissime qualità, persona eclettica. E quindi non vorrei dilungarmi molto in questa presentazione, ma ci vorrei arrivare per gradi attraverso una serie di interventi. Il primo è di Rav Riccardo Schumann di Segni, il nostro rabbino capo, a cui lascio la parola per poter appunto incominciare dall'inizio alla serata. Grazie.
Buonasera, è con grande piacere che ho desiderato unirmi alla volontà dei familiari nel ricordare Donatella, questo personaggio che è stato al cuore della nostra comunità e ha espresso la sua intelligenza e creatività in tanti settori differenti. E volendo scegliere un argomento per ricordarla, è stato giustamente sollevato il tema dell'alimentazione ebraica che lei ha affrontato con un grande spirito divulgativo, attraendo il pubblico e non soltanto quello ebraico alle ricette tradizionali della cucina ebraica, per cui ha scritto dei libri in cui ha portato la testimonianza della famiglia e ha portato dei ricordi molto importanti perché certe tradizioni rischiano di perdersi e lei ha scritto dei testi nei quali si dice a Rosh Hashanah la sera si cucina questo, a pranzo si cucina quest'altro, la seconda sera si mangia questo, cioè tutte tradizioni precise, esistenti che rischiano di perdersi. Ecco, quindi a lei è il merito per averci aiutato nella trasmissione e anche per aver aumentato la curiosità del pubblico in generale sulla cucina ebraica, ma in generale sull'alimentazione ebraica. Ora io non sono un esperto di cucina, ma un appassionato nel senso che mangio ma per quanto riguarda invece le regole alimentari, questo è un argomento del quale ovviamente ci occupiamo in continuazione. E vorrei dedicare questi pochi minuti di riflessione per spiegare un problema che recentemente poi è ricomparso pure nelle nostre chat sempre accese, sempre polemiche su Facebook, in cui si è discusso il problema degli ebrei che non mangiano il maiale. La regola dell'ebreo che non mangia il maiale è una regola che è scritta nella Torah, ma non è l'unica regola alimentare che noi abbiamo. Abbiamo tantissime regole alimentari e nell'ambito degli animali che si possono mangiare e non si mangiare c'è anche il maiale, quindi il maiale non è l'espressione della Kasherut. È chiaro, poi tra l'altro sappiamo che ci sono centinaia di milioni di musulmani che anche loro non hanno il divieto, che hanno, condividono con noi il divieto del maiale, accentuato peraltro da sottolineature dell'impurità di questa creatura. Comunque, per quanto i musulmani seguono questa cosa, soprattutto nel mondo cristiano, il fatto che gli ebrei non mangino il maiale ha sollevato sempre curiosità, ma questa curiosità è ben precedente all'inizio del cristianesimo, è una curiosità molto antica, al punto tale che il Midrash dice questa è una cosa che fa degli esempi, tra gli esempi delle cose che più sollevano la curiosità dei non ebrei rispetto agli ebrei, è il fatto che gli ebrei non mangino questo animale. E rispetto a questo le domande ci sono. Il problema è, ma gli ebrei hanno risposto a questa domanda. Ed è peccato rispondere a questa domanda. Esistono delle fonti in merito? Allora, la risposta è che gli ebrei hanno risposto a questa domanda. Esiste una quantità notevole di risposte, molto differenti tra di loro, però queste risposte sono state date anche da parte dei non ebrei. E quindi abbiamo una letteratura antica, sia ebraica che non ebraica, che si è occupata da origini antichissime, si parla dei tempi della filosofia greca, fino ad oggi, fino a 5 minuti fa, di questo problema. E ogni tanto escono fuori delle teorie nuove. E queste teorie sono tante. E allora io vorrei in qualche modo, molto brevemente, passarvi in rassegna i temi che sono stati affrontati da ebrei e non ebrei nel cercare di capire questa cosa. Allora, la prima spiegazione è che le regole della Kasherut, non specificamente quelle che riguardano il maiale, siano un segno distintivo, cioè di separazione. Il popolo ebraico deve essere separato e come manifesta la sua divisione rispetto agli altri? La manifesta non mangiando determinati alimenti che altri mangiano. Questa spiegazione la troviamo in un testo ebraico antichissimo che è la lettera di Aristea, e quindi siamo nel primo secolo prima dell'era cristiana. E probabilmente quello che dice questa lettera è praticamente una risposta alle domande, ma anche alle risposte del mondo circostante. E quindi il tema della separazione. Ora è chiaro che le regole alimentari, come tutte le altre mitzvot, costituiscono una separazione, ma questa non è la spiegazione univoca, perché ognuna delle cose che dirò ha una risposta al suo lato. Anche perché si può spiegare perché certi animali siano proibiti, ma perché gli altri no. Si può spiegare perché tutti siano proibiti, ma non si può entrare poi nel dettaglio. Ecco, per quale motivo, una volta stabilito il concetto della differenza, il maiale è stato scelto e il bue è stato permesso? A questa domanda ancora non c'è la risposta. Il Midrash, e quindi abbiamo sempre in questa linea di separazione, diciamo, sale di grado, perché dice che la selezione che ci viene chiesta è un modo per metterci alla prova, per mettere sotto osservazione la nostra volontà, e quindi noi dobbiamo dominare il nostro istinto, dobbiamo purificarci. E poi, sempre in questo ambito, poi che poi ci sia il maiale o un altro animale non fa differenza, quindi viene messo nel senso della costrizione della nostra istintività, istintualità. E questo è un altro ambito. Poi entriamo in una serie differenti di spiegazioni che collegano il maiale ai culti idolatri, dai quali noi ci dobbiamo distinguere. Shaddal, per esempio, dice che il maiale non era adatto ad essere offerto in sacrificio. Studiosi relativamente più recenti, di 50-60 anni fa, dicono, documentandolo, che il maiale era consacrato alle divinità infernali e quindi come tale non poteva essere tollerabile nel culto ebraico. Saadia Gaon, e quindi stiamo ben indietro nel tempo, dice che il maiale è stato proibito per impedire a noi di farne una divinità. E quindi, quando diceva questa cosa, la diceva in ambiente islamico, evidentemente aveva qualche base su cui appoggiarsi. E qua abbiamo il discorso dell'idolatria. Poi abbiamo un discorso allegorico-politico. Allegorico e politico perché il maiale è un animale che ha come segno, sapete, i segni di Cacerutte sono l'unghia spaccata e il fatto di essere ruminanti. Allora, il maiale ha un segno di Cacerutte esteriore, che è quello dell'unghia spaccata, ma non è ruminante. E allora questo è, praticamente diventa il simbolo della ipocrisia, uno che si fa vedere bello fuori e dentro non va bene. E questa ipocrisia viene riportata e riferita soprattutto al comportamento dell'impero romano, che sarebbe stato da un certo punto di vista la tutela delle virtù e dall'altro punto di vista il peggiore persecutore possibile. Sempre per quanto riguarda le spiegazioni allegoriche, il fatto che ci abbia l'unghia spaccata ma non sia ruminante, in qualche modo dovrebbe indicare storicamente il regno diviso, e il regno diviso sarebbe l'impero romano diviso in Occidente e Oriente. E poi ci sono tutta una serie di midrashim sul fatto che il maiale tornerà a noi, che potrebbe significare che tornerà a essere permesso, forse, oppure semplicemente se il riferimento del maiale, che ce l'avevano nei simboli di alcune legioni, i romani, torneranno nel senso che praticamente almeno smetterà di perseguitarci. E questo è un'altra serie, e la chiamo, diciamo, la serie allegorica politica. Poi abbiamo la serie medica. Secondo Maimonide, il maiale è proibito perché è sporco. Secondo il Midrash, il maiale ha preso 9 misure di malattie possibili e immaginabili sulle 10 disponibili al mondo. Secondo Rambam, è un cibo che non va bene, è troppo tenero, dice. E secondo Ramban, che era medico anche lui, diffonde l'idea che chi beve latte di maiale diventa lebbroso. E secondo Abrabanel, ancora ai tempi di Abrabanel, cacciato dagli ebrei d'Australia, circolano le idee mediche, il maiale ha una materia bianca, qualcuno lo chiama Bazar Lavan, con tutti gli equivoci possibili, che quindi non va bene per l'alimentazione. Quindi tenete presente che quando trovate il guai per la strada che dice che il maiale era proibito agli ebrei perché faceva male alla salute, c'è qualche appiglio persino nella nostra tradizione. Poi c'è tutta una corrente che comincia già con la filosofia ebraica alessandrina, ma poi ritroviamo nelle nostre fonti. Filone dice che il maiale è proibito perché è troppo buono. E quindi, essendo troppo buono, genera bulimia e genera vizi alimentari. E invece qualcun altro dice che il maiale è un modello negativo dal punto di vista morale e quindi introduce impurità, ottusità del cuore, materialità. C'è una spiegazione che si basa tra l'altro su notizie che troviamo anche nella Tana, che dice che quando c'è una peste nei maiali dobbiamo cominciare a fare digiuno perché l'anatomia del maiale assomiglia a quella umana. I Goim hanno preso questa cosa in termini un pochettino più aggressivo, dicendo che siccome il maiale assomiglia agli uomini, anzi specificamente assomiglia agli ebrei, loro non lo mangiano perché è come se mangiassero i loro simili, cioè gli ebrei sono dei maiali e quindi gli ebrei non mangiano i loro simili. Questo è quello che sono arrivati a dire, ma c'è tutta una tradizione su questo. Gli ebrei che brevano il latte della Judenzau, della scrofa degli ebrei e così via. Ci sono delle spiegazioni anche in campo psicanalitico, che chi lo mangia è come se avesse paura di perdere la scintilla della creazione, tutta una lucubrazione che ho sia io su questo. Ci sono le spiegazioni della Kabbalah in cui è particolarmente importante quella dello Zohar, che dice che praticamente gli animali di questa terra hanno una radice in alto, e c'è chi c'ha la radice sacra e c'è chi c'ha la radice non sacra, la radice pura e la radice impura. Gli animali, i maiali appartengono alla radice impura, e il maiale in particolare. Poi c'è tutta una serie di spiegazioni di tipo economico. C'è chi dice che, lo diceva già Plutarco, immaginate quanto sia antico, il maiale in Egitto ha insegnato l'agricoltura all'uomo, perché il maiale, dopo che ci sta l'inondazione del Nilo, quando l'acqua si ritira, gira per i campi, con il muso scava dei solchi e poi con i piedi batte la terra, da cui l'uomo ha imparato che per seminare il grano bisogna fare dei solchi. E poi seminare e battere la terra. E quindi il maiale, avendo insegnato all'uomo, dice Plutarco, l'agricoltura, è diventato un simbolo economico fondamentale per questo nuovo sviluppo. In termini più recenti è stato detto che il maiale, nel clima medio orientale, dove nasce la Torah, è un animale che richiede molta acqua, eccetera, eccetera, per essere allevato, e quindi non è economico allevarlo, e quindi è stato proibito per motivi economici. Il maiale l'hanno sempre allevato, anche in Eretz Israele, per quanto potesse costare. E poi ci sta tutta una serie di spiegazioni non ebraiche, ma qualche ebreo in mezzo ci sta, di tipo antropologico-culturale, che praticamente dice che il maiale fa parte di un tipo atipico di animali, non adatto al terreno dove sta, secondo una classificazione tutta quanta criticabile. Quindi, essendo un animale atipico, non può essere mangiato. Allora, da questa rapida e sinteticissima rassegna avete visto che sono quasi le risposte della domanda. Ci sta una grandissima diffusione di problemi. Per quale motivo noi non mangiamo il maiale? La risposta è molto semplice, perché la Torah ci ha detto che non si può mangiare. Punto e a capo. Questa è la verità del problema. Comunque, quello che dice la tradizione sul fatto che è comunque opportuno studiare e cercare, i nostri maestri, e ho citato nomi molto importanti, hanno studiato e cercato e hanno dato delle risposte. Quindi ogni cosa va inserita nel giusto contesto. Bene. Ringrazio per l'attenzione.
Grazie Rav, che è ovviamente è un maestro della tradizione in generale, ma di quella romana in particolare, mi sembra di poterlo dire tranquillamente. E dico ciò per invertire un po' la scaletta di questa sera, e lascio la parola invece al rappresentante della cultura ashkenazita, Rav Shalom Chazan, che a questo punto che ringrazio anche egli per questa presenza importante per noi. E ci dà ulteriori spunti di riflessione su un tema a noi non solo caro, ma sempre presente e storicamente, come abbiamo visto, più che dibattuto. Grazie. Bravo.
Grazie Claudio, ringrazio la famiglia di Donatella per l'onore, col permesso di Rav Disegni e tutto il pubblico. Anch'io mi soffermerei un pochino sugli approfondimenti che hanno fatto i nostri Chachamim su ciò che possiamo imparare dalle varie regole della Kashrut. Rav Disegni ha parlato di un elemento vietato e io condivido un piccolo pensiero su un elemento invece permesso, cioè gli animali che ci sono permessi, come sappiamo, sono quelli che sono caratterizzati dallo zoccolo spaccato e dall'essere ruminanti. C'è una fonte abbastanza nota, Tanhumà e altre fonti, che dice: cosa gli importa? Mai ichpatlo, cosa gli cambia ad HaKadosh Baruch Hu se gli ebrei mangiano l'animale sciachtato o non sciachtato o ucciso in una maniera o in un'altra? Le mitzvot, dice appunto, come aveva anche concluso Rav Disegni la sua lezione, le mitzvot sono state date per migliorare, per raffinare gli ebrei, cioè noi facciamo la mitzvah, facendola, rispettiamo le parole di HaKadosh Baruch Hu e ci avviciniamo a lui diventiamo persone migliori, a volte anche indifferentemente di quale sia l'istruzione specifica. L'intento è quello di seguire la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Tuttavia, appunto, ci sono molti approfondimenti che si possono fare a riguardo. Rispetto a cosa possiamo imparare proprio da queste due caratteristiche, che sono i segni che indicano l'animale kasher, tra l'altro dal punto di vista filosofico si può cercare di capire se i segni indicano semplicemente che questi sono gli animali kasher, quindi sono dei segni indicativi, o se sono delle cause che sono i motivi per i quali l'animale è kasher. Però faccio un attimino l'apertura di una parentesi. Il Talmud racconta nel trattato di Avodah Zarah che in un periodo molto difficile per gli ebrei, e si tratta del periodo della seconda rivolta contro i romani, periodo per intenderci di Bar Kokhba, uno dei grandi maestri dell'epoca, Rabbi Hanina ben Teradion, in un momento in cui i romani avevano vietato il divulgamento dello studio della Torah, si occupava comunque di radunare le persone e di insegnarla anche in pubblico, appunto andando incontro a dei pericoli importanti. Il Talmud racconta che lui andò a trovare il suo maestro, che stava male, Rabbi Yosef ben Kisma, e Rabbi Yosef dice: guarda, ho sentito di te, ho sentito parlare male di te. Cosa ho sentito parlare male? Che, diciamo, ti stai mettendo in pericolo. Stai insegnando la Torah anche quando questa cosa potrebbe, appunto, portare ad una tua fine troppo presto. Potresti essere torturato, potresti essere ucciso, cosa che tra l'altro poi alla fine in realtà accade. Rabbi Hanina poi chiede a Biosè, sembra quasi come una risposta alla domanda che Biosè gli pone: perché fai questa cosa così pericolosa che può portarti ad una brutta fine? Lui non ha paura della brutta fine, ma chiede a Biosè: cosa credi tu? Io meriterei di entrare nel Gan Eden, di avere la ricompensa, la vita dopo la morte? Allora Biosè, invece di rispondere, gli chiede: raccontami qualche buona azione che tu hai fatto. In base a questo posso capire se meriti di entrare nel Gan Eden o meno. Allora gli dice: una volta avevo in tasca dei soldi, era prima di Purim, era la vigilia di Purim, Rabbi Hanina era un gabbai tzedakah, una persona che si occupava di raccogliere e distribuire tzedakah a chi ha bisogno, ed era conosciuto per il suo alto livello di integrità nel gestire soldi non propri. E dice: una volta prima di Purim avevo un dubbio, perché ho trovato in tasca dei soldi e non ero sicuro se questi erano soldi miei o se appartenevano alla cassa della tzedakah. Visto il dubbio, presi e li misi tutti nella tzedakah. Allora Rabbi Yosef disse: questa cosa che tu hai fatto sicuramente ti farà avere il merito di entrare nel Gan Eden. Questo è un episodio molto difficile da capire, perché stiamo parlando di una persona che stava sacrificandosi per la Torah. Quindi già di per sé, perché aveva bisogno il suo maestro di chiedergli: raccontami qualche tua buona azione per capire se meriti il Gan Eden o non lo meriti. Era chiaro a tutti che lui aveva grandissimi meriti. Proprio lì stavano parlando del suo, appunto, sacrificio per la Torah. Quindi perché questa necessità di approfondire ulteriormente questa questione? Allora, nella opera Torah Or, che è una raccolta di discorsi fatti oralmente e poi messi per iscritto, discorsi del Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, il fondatore della scuola Chabad, approfondisce questo racconto e sottolinea un punto molto importante che poi ci lega anche al discorso degli animali kasher. Rabbi Shneur Zalman dice così: quando una persona si trova su una strada che è una strada giusta, una strada corretta, una strada di osservanza, una strada della Torah, non può essere sicura di trovarsi su quella strada soltanto per motivi altruistici. Non può essere sicura di essere totalmente sincera, ovvero che sia, come si dice, totalmente leshem shamayim, senza alcun interesse. Ma un interesse non deve essere necessariamente un interesse brutto, un interesse sporco, tra virgolette. Un interesse significa anche semplicemente il fatto di seguire una strada perché per natura si è portati a seguirla. Significa a quel punto che non si è dovuto lavorare sul proprio io, raffinare la propria persona per arrivarci. Semplicemente si è impostati per natura in quella maniera. Qualora si fosse impostati per natura in quella maniera, non si può parlare di sacrificio. Se per esempio Rabbi Hanina, questa grande persona, era per natura portata ad occuparsi di questioni intellettuali, di approfondire la Torah, di dover parlarne con altri, di dover sentire questa esigenza proprio per il modo in cui lui caratterialmente era fatto, questo ancora non è una garanzia del Gan Eden, ovvero non è una garanzia del fatto che lui abbia dovuto superare dentro di sé qualcosa per arrivare a quel livello. E come abbiamo detto all'inizio, la Torah è stata data a Letzaref et Aberiot, cioè noi usiamo per così dire la Torah come mezzo per migliorare noi stessi. Ma se uno nasce già fatto così, significa che ancora deve fare qualche bel passo per migliorare se stesso. Allora Rabbi Yossè si chiedeva: forse tu questo lo fai per natura. Certo, stai facendo la cosa giusta, anzi stai andando anche oltre la linea che la norma richiederebbe. Ma questo sei tu. La domanda è se sei pronto a sacrificare quello che sei tu per HaKadosh Baruch Hu, per andare oltre. Questa è la cosa che ti porterebbe nel Gan Eden, per così dire. Quello che va contro il tuo carattere. Allora dice: va bene che ti vedo propenso nell'ambito della Torah, ma invece nell'ambito di fare per il prossimo, nell'ambito della Tzedakah, forse per natura sei più chiuso, introverso, nello studio, uno studioso, ma invece socialmente come ti comporti per l'aiuto degli altri? E gli raccontò la storia della Tzedakah, la storia dell'aiuto per Purim, di quello che lui fece per i poveri, eccetera. A quel punto gli disse: allora tu sei un candidato anche per il Gan Eden, ovvero in qualche maniera il tuo servizio, la tua Avodat Hashem, il tuo servizio di HaKadosh Baruch Hu è comprensivo di vari aspetti della persona, di vari aspetti della vita e anche di aspetti che potrebbero essere contrastanti tra di loro. Ecco la prova. E quindi questo ci riporta ai segni che caratterizzano l'animale kasher. Lo zoccolo spaccato allude a una situazione non uniforme. Lo zoccolo spaccato, una parte a destra, una parte a sinistra. Quando noi mangiamo l'animale che ha lo zoccolo spaccato, dovremmo anche esaminare noi stessi se abbiamo noi stessi lo zoccolo spaccato, ovvero se seguiamo quegli aspetti della Torah che, tra virgolette, ci fanno comodo e che comunque sono congrui a quello che è il nostro carattere, quindi solo un lato di questo zoccolo, oppure se siamo pronti anche a sacrificare qualcosa, quindi a seguire, ad osservare, ad approfondire anche quegli aspetti che invece caratterialmente ci mettono più in difficoltà. Quindi abbiamo noi lo zoccolo spaccato? Stiamo su tutti e due i lati, sulla destra, sulla sinistra, sul, se vogliamo impostarlo dal punto di vista filosofico mistico, possiamo dire Chesed e Gevurà, l'aspetto del rigore, l'aspetto del bene da un lato, eccetera. Entrambi i lati sono importanti, entrambi gli aspetti della nostra persona. Quindi, chi ama dare tzedakah ma non ama studiare, allora si deve mettere alla prova e deve iniziare a studiare. Chi ama studiare e non ama dare tzedakah, stessa cosa. Zoccolo spaccato significa cercare di servire Hashem con tutti gli aspetti della propria persona, quelli per i quali siamo più propensi e quelli per i quali siamo meno propensi. E poi abbiamo il segno dell'animale ruminante, quello che rumina. Tutto ciò che noi facciamo nella vita e tutte le sfide che dobbiamo affrontare, sia dal punto di vista spirituale che materiale, e tutte le attività normali quotidiane di tutti i giorni, sono, diciamo così, diamo per scontato, devo fare questo, devo avere questo, ho questa esigenza, ho quest'altra esigenza, e così via. Bisogna a volte ruminare, cioè riesaminare, richiedere, anche consultandosi con altri, con maestri, con amici buoni, ma questa è davvero un'esigenza? Questa è davvero una cosa che mi dovrei aspettare? Oppure questo aspetto qui del mio rapporto con la Torah, con le mitzvot, è davvero, come dicono spesso, più forte di me, che devo per forza comportarmi in questa maniera o in un'altra maniera che non necessariamente è conforme alla volontà della Torah? Dobbiamo ruminare su queste cose, non dobbiamo dare per scontato che quello che quello che presumiamo per natura è la realtà. Non è così. Dobbiamo ruminarci sopra, dobbiamo ripensarci, dobbiamo parlarne, dobbiamo masticare di nuovo e magari arrivare a delle conclusioni differenti rispetto a quello che si dà per scontato normalmente. Quindi in qualche modo, come dicono molti dei commentatori, vediamo il Sefer HaChinuch, la Barbanel e molti altri, quando parlano della kashrut e degli animali, e dicono che, detto in parole povere, noi siamo quello che mangiamo, cioè mangiamo degli animali alla fine dove c'è una certa similitudine e dove noi assumiamo, assimiliamo in qualche maniera quelli che sono i caratteri degli animali che mangiamo. Allora, in questo senso, in senso metaforico, possiamo assumere questi due aspetti dell'essere ruminante dello zoccolo spaccato nel nostro servizio di HaKadosh Baruch Hu. Concludo ricordando la figura appunto di Donatella, che era una grande maestra, una grande persona, che sapeva sicuramente anche sia in sé che nelle persone con le quali veniva in contatto, sapeva avere i due lati, sapeva avere quella gentilezza, quel ramo di Chesed e al tempo stesso anche quel ramo di Gevurà, di rigore, per poter insegnare, guarda che qui stai sbagliando e questa invece è la maniera corretta. Quindi mi auguro che tutti noi che l'abbiamo conosciuta e tutti i familiari, i nipoti, possano proseguire su questa linea. Todà rabà.
Grazie Rav per questo intervento altrettanto significativo e importante, veramente delle indicazioni, delle spiegazioni di altissimo spessore per una notevole, per una riflessione importante. E a questo punto ho il piacere di salutare e di introdurre Rav Shalom Bachmut, che questo anche il nostro grande maestro e rappresentante del ebraismo libico e sefardita, cioè di origine spagnola, per cui, come dire, oggi abbiamo una grande rappresentanza delle grandi anime, da alcune delle grandi anime dell'ebraismo mondiale. E quindi lascio la parola immediatamente, non vado oltre, e ancora grazie.
Bene, buonasera, mi scuso se mi sono commesso solo da poco, ma vengo da un limud fatto al Beit Michael in ricordo della Murà Rossana Piattelli della Rocca. E ho pensato di dedicare questo limud a un argomento sul quale molto si discute nella stampa e anche dal punto di vista ebraico non sempre le cose sono chiare. Il tema è quello del vegetarianesimo sì o no, qual è la posizione che ha la Torah, la tradizione ebraica, cosa c'è scritto lo dicono i commentatori, eccetera. C'è da dire, poi lo dirò magari alla fine, che c'è una particolare che non ho trovato in nessuno dei commentatori e che non riguarda proprio riguarda i vegetali più che riguarda gli animali. Allora, il punto di partenza, come sapete, è il libro scritto da Rav Kook, non solo quello, ma il libro è Chazon HaTzimchonut VeHaShalom, che è la visione del vegetarianesimo e della pace. Oltre a questo ci sono altri maestri che hanno parlato di questo, ci sono diversi Elimelech Barshaul, Zatzal e anche altri ancora che hanno scritto in particolare su questo tema qua. Su cosa si basa qual è l'origine del discorso sulla vegetarianesimo? È scritto nella Torah: Kol remes asher uchai lachem yeleochla ke yerek esev natati lachem et kol. Troviamo al capitolo 9 che Noè riceve questo permesso: ogni essere strisciante al che è vivo sarà per voi come cibo, come come le verdure, io ho dato a voi tutto. Cioè, da qui noi impariamo quello che vediamo in Maseches Sanhedrin, si parla di questo, dice Rav Yehuda a nome di Rav che il primo uomo non aveva permesso di mangiare la carne come cibo, sarà per voi come cibo per tutti gli animali della terra, cioè vi do i vegetali e non vi do gli animali della terra. Quando sono arrivati i figli di Noè, ha permesso loro, come è detto, che ieri che essere natati la chemicola. Quindi a Ebne Noach viene permesso di mangiare della carne animale. La domanda è qual è il momento in cui viene dato questo permesso? Allora, vediamo che c'è un'opinione che sostanzialmente dice dopo che Noach ha fatto il korban, Noach ha fatto un sacrificio di un animale e quindi, avendo fatto questo sacrificio, allora urashai lechol basar. Quindi, visto che lui ha fatto il sacrificio, lui può mangiare la carne. Perché? Perché Noach ha salvato tutti gli animali facendoli entrare nell'arca e pertanto, avendoli salvati, in un certo senso ha acquisito il permesso di mangiarli, avrebbe potuto mangiarli pure durante il periodo del diluvio mentre era nell'arca, non lo ha fatto, ma subito dopo gli viene dato questo permesso. Allora dice col remes acheruchai gomer utra bisalta avale noach le fi Sheikrim Korban, perché dice lui ha presentato un sacrificio, ha fatto un uso proprio dell'animale, non l'ha fatto per mangiare l'animale, e visto che lo aveva anche salvato, ha salvato tutti gli animali, pertanto è stato permesso di fare di mangiare anche la carne dell'animale a lui e ai suoi discendenti. Allora è chiaro che uno potrebbe dire cos'è che ha veramente cambiato la situazione. Ha cambiato la situazione il diluvio e il peccato, la colpa del diluvio, o è successo qualcosa anche prima? No, è successo anche prima, perché c'è un'opinione che dice che Chet Adam Rishon Shinai Tapuna, che proprio la colpa del primo uomo ha cambiato la situazione, perché in effetti con il primo uomo prima che l'uomo commettesse, trasgredisse la mitzvah che gli era stata data di non mangiare dell'albero della conoscenza, era scritto chiaramente che avrebbe vissuto in eterno, ma non solo lui, ma anche gli animali. Quindi una volta che aveva trasgredito, già in quel momento si sarebbe potuto mangiare la carne dell'animale. Però evidentemente non si voleva che l'uomo potesse mangiare la carne dell'animale dopo aver trasgredito una mitzvah. Quindi per questo motivo Hashem ha stabilito che bisognasse aspettare dopo il diluvio, perché con il sacrificio fatto da Noè si acquisisce un merito diverso, cioè non si usa la carne per mangiarla ma per fare un sacrificio, perché appunto ha un significato diverso. Quindi questo troviamo questa interpretazione anche in molti commentatori. C'è l'Arcic che ne parla, e anche Or HaChaim, commento di Or HaChaim HaKadosh, che ne parla. E qual è il motivo per cui questo viene permesso? Perché c'è un'opinione, l'opinione di Shimshon Refael Hirsch, che in sostanza era cambiata la natura in generale e la natura dell'uomo in particolare. Perché dice il Hirsch che dal momento in cui sono cambiate, è cambiata la vita dell'uomo, allora lui, Zochem Mazon Hadash, lui ha il merito di avere un alimento, un cibo nuovo. Quindi questo dice, deriva dalla diminuzione della vita dell'uomo. Noi sappiamo che l'uomo in effetti vive molto più a lungo prima, e da un certo momento in poi diminuisce la vita dell'uomo. Dice il Shimshon Refael Hirsch: è naturale tzabet simchonim ben is soledet ibne achilat basar. Cioè, perché non è che la Torah sia a favore del vegetarianesimo o che sia contraria a mangiare la carne. Noi sappiamo che da un punto di vista della tradizione c'è l'uso di mangiare la carne, specialmente di Shabbat e di Moed. Però se noi fossimo, dice Hirsch, se il Luainu e Mazzaveno a Fisia Mekori lo aia mutallano le Chol Basal, se noi fossimo ancora nello stato fisico originario, non sarebbe stato permesso di mangiare la carne. Ma, dice lui, atta abbasar utzorech l'adam. Adesso la carne è una necessità per l'uomo. Questa è l'opinione di Shimshon Refael Hirsch. È simile anche il Malbim, altro commentatore famoso, il Malbim, che dice anche lui più o meno qualcosa del genere. Lui sottolinea il Malbi un altro particolare, che c'è un cambiamento fisiologico della natura, che sia dell'uomo che in generale, e questo, oltre a questo cambiamento fisiologico, c'è un cambiamento mentale. Allora, dice il Malbi, Adam it Allah le madrigal vuayoter, e quindi l'uomo si è elevato e è diventato mechaber, quindi medaber. Sappiamo che la caratteristica dell'uomo, come dice il Yehuda Levi, è medaber, ha la parola, e non è soltanto chai, vivente, come gli animali. E quindi gli è permesso di utilizzare, di sfruttare per mangiare anche chi è al di sotto del suo livello, diciamo così, naturale. Gli animali sono in una categoria inferiore rispetto all'uomo. Allora, quindi complessivamente troviamo 5 motivi per cui viene permessa la carne. La prima è aggravata a Corban. Il fatto che Noè ha presentato un sacrificio, questo ha fatto sì che l'uso della carne fosse usato, almeno all'inizio, per motivi diversi dal cibo. Secondo, perché Noè si è preoccupato della vita degli animali nell'arc. Terzo, la differenza delle necessità corporali dell'uomo. Il quarto motivo è il cambiamento nella vita spirituale dell'uomo, cioè a livello mentale dell'uomo è diverso da quello precedente. E in realtà, dicono i commenti, questo è già accaduto dopo la caduta, dopo che Adamo e Rishon ha mangiato dell'albero della conoscenza, ma certamente questo vali debitui behur, ma viene espresso soltanto dopo, perché non si vuole che Hoteniscar, cioè che uno che ha peccato e oltre che ha peccato abbia anche il vantaggio di aver peccato. Vabbè. Allora, la domanda è se più in generale, se la Torah considera la Chilat Basar davar mevuneh, se considera il mangiare la carne una cosa spregevole, alla quale bisognerebbe rinunciare. Allora, la domanda è se questo è limitato nel tempo e se noi speriamo che in futuro le cose cambieranno. Può essere interessante vedere che effettivamente quando parliamo dell'uso dei vegetali, ci sono animali che sono carnivori. Normalmente sono carnivori per loro natura. Prendiamo quello che è scritto anche nella profezia di Isaia, quanto dice che anche il leone mangerà, Yochalteve mangerà la paglia, no? Esattamente come un animale, come gli altri animali che non mangiano carne, sono animali che non mangiano carne. Però c'è il leone è caratterizzato dal fatto che durante tutta la sua permanenza nell'arca non ha mangiato l'agnello, cosa che avrebbe potuto fare per naturalmente, ma non l'ha fatto, e soprattutto possiamo dire che se il leone, diciamo così, nei tempi messianici mangerà l'erba, bene, allora se questo vale per il leone, tanto più dovrebbe valere per l'uomo. E su questo si può discutere. Non pretendo questa sera di analizzare tutti gli aspetti di questo problema, solo dire che il problema è stato posto. Lo stesso Rav Kook dice, sottolinea, che questo non ci deve far pensare che siamo contrari in assoluto all'uso della carne, anche perché ci sono molto spesso coloro che erano così pietosi nei confronti degli animali, poi si sono dimostrati molto crudeli nei confronti degli uomini. Qui era il riferimento, era chiaramente al nazismo, che erano molto attenti a curare gli animali, ma molto meno verso gli uomini, che anzi hanno cercato di distruggere popolazioni intere. Tutto questo per dire che effettivamente il cibo, cioè sull'argomento esiste una discussione. Disse l'altro aspetto è quello dei korbanot, dei sacrifici, va bene? Perché effettivamente per quanto riguarda i sacrifici dobbiamo anche dire che la Torah dice chiaramente che si possono fare. Cosa risponderebbe Rav Kook, che era anche Cohen, e quindi aveva un interesse specifico in questo campo? Lui come che ricostruisce il Beit HaMikdash, poi si doveva anche ricostruire, anche pensare a fare i sacrifici. Allora lui, Rav Kook, diciamo così, recupera una frase che si trova in Malachi, che noi diciamo spesso tutti a Mincha, tutti i giorni, Ve'areva la Hashem Minchat Yehuda Yerushalayim Kimei Olam Uchshanim Kadmoniot, e sarà gradita per il Signore l'offerta di farina Minchat di Yehuda e di Yerushalayim. Quindi dice, la Mincha era una delle offerte che lui ha fatto per Tamidash, Kimei Olam Uchshanim Kadmoniot, come in tempo antico, Quando? Quando ancora nel momento della creazione, in cui appunto all'uomo non era permesso mangiare la carne dell'animale. Quindi, dice Ralph Cook, nei tempi messianici tutte le offerte verranno fatte usando la minchà, l'offerta di farina. Per inciso dico che tutte le azioni che si fanno per il sacrificio di un animale, esattamente tutte le stesse operazioni si facevano per la presentazione della minchà. Esistono delle categorie ben precise. Quindi questo ci dice che la minchà, che tutto verrà sostituito da una minchà. Detto questo, però, quello che volevo anche sottolineare, perché nei commenti che ho consultato, nessuno dice che in effetti, se noi andiamo a vedere la mitzvah, la prima mitzvah che è data all'uomo, è la mitzvah di non mangiare neanche di tutti gli alberi, di tutti i vegetali. C'è un vegetale che non deve essere mangiato, no? C'è scritto qui, dall'albero della conoscenza non dovevano mangiare. Quindi abbiamo una mitzvah specifica che riguarda il cibo, e questa mitzvah riguarda i vegetali. Che cosa possiamo imparare da qui? Che perfino la Torah si preoccupa della vita a tutti i livelli, perfino a livello vegetale. C'è una vita che noi non sappiamo esattamente come si esprime, però sappiamo che ci sono dei vegetali che hanno una vita che si muovono, no? Ci sono tante cose che oggi improvvisamente scoprono. La Torah ha già detto che in un certo senso anche gli vegetali hanno una loro vita e vanno trattati con la massima attenzione, con rispetto, i vegetali come del resto gli animali. Ma per gli animali siamo più abituati a pensare questo, pensando a tutte le mitzvot che abbiamo per quanto riguarda la vita degli animali, ma per i vegetali molto meno. Abbiamo molte mitzvot che riguardano la cura che dobbiamo avere per i vegetali, e abbiamo il fatto che l'unica mitzvah negativa che viene data all'uomo è quella di non mangiare dei frutti dell'albero della conoscenza. Quindi, trasgredendo questa mitzvah, l'uomo trasgredisce tutte le mitzvot che c'erano in quel momento, no? Va bene. Secondo l'interpretazione che dà la Gemara, le parole che danno questa proibizione sono le parole dalle quali poi si deducono i sei principi di Noè, non il settimo, ma i sei. Quello del Ever Minachai, no? Membra di un animale vivo, non esiste l'acqua. In quel momento ancora non c'era il permesso di macellare l'animale, quindi non c'è questa mitzvah. Ci sono tutte le altre sei mitzvot delle Noè. Quindi è molto importante ricordare questo, no? Come oggi che si parla molto di tanti tipi di cibo che ci sono, dal vegetarianesimo, ci sono i vegan, c'è di tutto. Ma nessuno ha una visione così approfondita, così lungimirante, che parte dal testo della Torah. Ecco, questo mi pare che non lo faccia nessuno. Quindi noi possiamo essere contenti, diciamo, dalla parte, proprio perché abbiamo avuto una preparazione, e i nostri maestri in generale hanno sempre cercato di interpretare le cose in maniera che fosse quanto più possibile vicino a quello che accade nel mondo. Quindi complessivamente direi che ricordando Donatella, perché questo Limud è fatto in ricordo di Donatella Limentani, va bene, che è stata anche collega per molto tempo anche di mia moglie Mimma a scuola, è stata presente soprattutto ai campeggi, ricordiamo ai campeggi del DAC quando veniva il campeggio, ma anche con tutta quella sua quello che ha fatto nel campo della cucina ebraica, ma anche nelle figurine che produceva con semplicità, con le sue forbicine, no? Senza fare dipinti, tante cose complicate, ma era incredibile con la rapidità con la quale riusciva a disegnare attraverso le sue forbici quello che in quel momento accadeva. Quindi chi ha avuto occasione di vederla lavorare sa, capisce quello che dico, no? Non è una cosa che tutti sanno fare, e non so se c'è qualcuno che ha raccolto la sua eredità. Sarebbe bello che qualcuno, appunto, tanto oltre a raccogliere questa eredità, cercasse di rimettere insieme tutti i lavori che Donatella ha fatto e che ci ha lasciato. Quindi il suo ricordo in questo modo sarà ancora più vivo.
Grazie anche a lei, Rav, di questa interessantissima conversazione, intervento, e a questo punto concludo io, mi dispiace per voi dopo tanti interventi così importanti, e vi parlerò di come la globalizzazione ha interessato ovviamente la trasformazione della cucina ebraica, e alcuni elementi di Kasherut interessanti che ho trovato nei documenti dell'archivio storico della comunità ebraica di Roma, per cui adesso condividerò con voi alcune immagini. Ecco qua, vediamo se riesco, chiedo Venia, ecco qua, condivide lo schermo, eccolo qua. Allora, ecco qua, la prima, ecco, spero che parta, non so se si riesce a vedere, no, eccolo qua. Non so se, ecco, chiedo conferma, spero a Luca, credo che sia, che si veda adesso lo schermo condiviso, immagino, mi auguro. E dicevo, la prima cosa di cui volevo parlarvi era il fatto che la scoperta dell'America, ad esempio, cambieranno molte cose che influiranno nella cucina in generale, e ovviamente anche in quella ebraica di Roma e degli ebrei. Dunque, un attimo, mi dicono che non si condivide, dunque, riprovo. Adesso.
Prima lo condividevi, non so.
La condividevo prima? Ok. Allora ripartiamo da capo, vediamo se...
ecco.
Va bene?
Sì, sì.
Ok, perfetto. Dicevo che, scusate l'interruzione, che con la scoperta dell'America cambiano moltissime cose, e viene introdotto in Europa il mais, il cacao, il pomodoro, il peperoncino, i peperoni, la patata dolce, così come l'ananas, l'avocado, i fichi d'India e così via. E il pomodoro poi in particolare ha una sua storia interessante che riguarda le comunità ebraiche del Lazio, perché per la sua acidità non fu apprezzato immediatamente dalle popolazioni europee, e che invece fu, pensate che la prima ricetta di salsa di pomodoro fu stampata nel 1692, mentre noi abbiamo testimonianza, un ricercatore ha trovato documentazione interessantissima di epoca moderna, che riguardava delle piccole comunità del Basso Lazio al confine fra lo Stato Pontificio dell'Ora e il Regno di Napoli, che attraverso delle permessi speciali potevano importare pomidoro e polli americani, ovvero pomodori e tacchini. Questo per capire come già con l'inizio dell'economia atlantica, e quindi con gli scambi oltreoceano tra l'Europa e le terre scoperte tutto sommato da poco, già nuclei di ebrei si erano inseriti in queste nuove economie e già operavano in modo interessante, e probabilmente erano ebrei di origine sefardita, quelli espulsi dalla Spagna e dal Portogallo e dal sud Italia fra la fine del 400 e a metà del 500, e che erano affluiti in vari stati, in varie aree dello Stato Pontificio, e avevano però delle reti di relazioni internazionali straordinarie, e attraverso queste reti importavano cibi da ogni dove. Abbiamo ulteriori testimonianze anche nel 700 dell'attivazione di moltissime spezie portate proprio da molti ebrei attraverso le dogane dello Stato Pontificio. Attenzione a questo aspetto, perché lo ritroveremo dopo, più tardi, in alcuna documentazione, ribadisco, che io ho individuato, che riguarderà l'alimentazione. In questo senso, Interessante la pasta, che sapete che ha una origine antichissima, dalle origini dello stanziamento dell'uomo, quando non è più cacciatore-raccoglitore, che invece diventa allevatore e ovviamente coltivatore, e ne abbiamo testimonianze addirittura nell'epoca romana, in cui si cita la lagana. Interessante perché è una striscia di pasta sottile fatta con farina e acqua, da cui sembra che derivino appunto le vere e proprie lasagne. Questo è interessante perché si parla, ad esempio, da un geografo arabo intorno appunto al 1100, di un cibo di farina a forma di fili chiamata tria, confezionata a Palermo. E poi invece la vera e propria diffusione della pasta lo abbiamo nel 700, nelle varie forme più moderne, quelle che si avvicinano a quella che mangiamo noi. Ma come tutto questo si inserisce nella storia dell'alimentazione degli ebrei a Roma? Con l'arrivo degli ebrei, dicevo, dalla Spagna, dal Portogallo e dal Sud Italia, introducono una serie di nuovi elementi di cucina, e appunto tra cui quelle famosissime, gli storici la riconducono all'arrivo degli ebrei sefarditi spagnoli, la famosa concia, le zucchine marinate, che tutti conoscono. È interessante perché noi immaginate che la Casheruta a Roma ha avuto varie sorti, e immaginate che soprattutto nel corso dell'8 e del 900 si è perso molto da parte degli ebrei a Roma e di Roma l'osservanza delle regole della Kasherut, tant'è vero che negli anni 40 del 900 non c'erano ristoranti kasher a Roma, solo un fenomeno del secondo dopoguerra che diventa crescente, così come il numero delle macellerie è cresciuto negli ultimi decenni in modo esponenziale. L'altra cosa importante che riguarda, vedete, l'uso del sugo, appunto del pomodoro, è appunto la pasta con lo stracotto, un altro elemento che entra nella nostra cucina e oggi è particolarmente apprezzata anche da chi, dai non ebrei che mangiano nei ristoranti tipici. E quindi questo composto di carne a pezzetti, massaggiata con poco sale grosso e fatto fare a tavolo solare, non entro nei dettagli perché non mi intendo di cucina, ma ancora è interessante il famoso carciofo alla giuria, appunto, un altro elemento che viene introdotto fin dai tempi antichi. L'altro elemento interessante è proprio relativo all'arrivo degli ebrei dalla Libia dal 67 al 70. Sapete che l'espulsione degli ebrei dalla Libia ha portato una parte di quella comunità antichissima, fortemente radicata sul territorio e sradicata, come purtroppo è accaduto per gran parte del mondo arabo, cosiddetto esodo silenzioso, perché pochi ne parlano di questa tragedia, ma che comunque questo ha rafforzato moltissimo l'osservanza del recupero delle radici ebraiche e l'osservanza della Kasherut a Roma, e ha introdotto delle novità nel menù degli ebrei a Roma e non solo. E questo appunto è il caso delle mafrum, queste polpette di verdure, oppure ancora, sempre per tornare al suo, alla Chaimi, appunto il pesce in salsa piccante. Questo per dirvi che come si trasforma costantemente la storia dell'alimentazione e come si arricchisce, come non sia il frutto appunto di una visione cristallizzata dell'ebraismo, che al contrario si rinnova nelle tradizioni alimentari, è una tradizione e innova nella tradizione, è capace di innovare costantemente nella tradizione. Quello che è interessante è capire che cosa accadeva in ghetto. Allora, quello che vi sto mostrando è una immagine dell'età moderna, del periodo del ghetto. Potete riconoscere i portoni nella freccia che vi indico del ghetto. Questa è la Piazza Giudia com'era, e la fontana che adesso è spostata invece in Piazza delle Cinque Scuole. Questo era uno dei portoni principali, Piazza del Ghetto. Questa è Via della Reginella, tanto per intenderci. E questa con la freccia rossa è dove stavano accanto sia la macelleria ebraica e la macelleria kasher, sia il forno delle azime. Vedete, questa è la pianta del ghetto, con le sovrapposizioni in rosso sono le attuali, l'attuale area come è stata demolita e ricostruita fra 8 e 900, e in particolare vi farò vedere questo aspetto. Vedete, questo è Via della Scuola Catalana, vicolo delle Azimelle, e proprio perché qui è sia nella parte dove c'era la freccia nera, c'era il forno delle azime, mentre nella freccia verde c'era il forno, c'era la macelleria e del ghetto. Tanto per darvi un'idea che era appunto più o meno al centro, all'incrocio fra Via Catalana e l'attuale Via del Tempio. Quello era i luoghi dove gli ebrei appunto si fornivano dei beni di prima necessità, ma a Pesach, visto che siamo sotto Pesach, appunto c'era il forno del pane azimo. E questa è un'immagine di via e vicolo delle Azimelle, piazza delle Azimelle, come era a ridosso della sua demolizione alla fine dell'Ottocento, anche nell'acquarello piazza delle Azimelle, come potete vedere sulla destra, così come era nell'acquarello di Rosalind Franz. Quindi la cosiddetta Roma sparita. Vedete qual erano le condizioni del ghetto, ma in generale appunto le condizioni della Roma, del centro storico. E ancora volevo farvi vedere un'altra cosa interessante, che è appunto ho trovato una documentazione relativa. Aspettate, scusate un attimo. Allora. Ho trovato, vedete, questo era i conti dei... Perché sparisce? Non so se lo vedete, sparisce il documento dalla vista. Ecco, vedete, ho segnalato alcune cose interessanti.
Non si vede.
Si vede? Si vede?
No, devi cambiare la condivisione con la finestra che hai aperto.
Allora, un attimo, questa va bene? Ok, aspetta, chiudo tutto, riapro, che faccio? No, perché qualcuno... Allora, così si vede? No? Allora, un attimo solo che chiudo tutto e rientro. Ecco qua. Ok, scusate, la mia maestria è notevole nella... E questa adesso va bene? Si vede? Ok. Vedete, sulla destra ho segnalato il costo delle bufaline macellate nel suddetto tempo, cioè nel periodo, cioè alla fine del 1797, le gabelle che venivano pagate, perché poi c'erano vere e proprie tasse che venivano pagate sia alla comunità ebraica di Roma, sia alle altre autorità. E poi vedete, qua sotto, vedete, rabbini per lo sciattime. È interessante appunto per l'uso appunto delle persone utilizzate per la shechita, appunto per la macellazione rituale. E quindi abbiamo tutti i costi e come veniva organizzata il sistema della macellazione rituale nel ghetto. Ancora, la cosa interessante che vi vorrei far vedere è questo documento che riguarda invece una controversia con i macellai cristiani, ma che riguardava un fatto che per noi è di primario interesse, perché ci dice che già all'epoca, leggo, da ab immemorabile tempo, si dice, si è sempre praticato, lo traduco, che nel ghetto si vendono, se non i quarti d'avanzi degli animali, e il macellario cristiano ne è sempre ricomprato il quarto di dietro, che ci godono ancora il vantaggio di averla senza giunta, soffrendo gli ebrei di prenderla tutta con i quarti davanti. Cioè ancora c'era il fenomeno noto, il fatto che gli ebrei, appunto, e spiega tutta la parte di questo documento, perché gli ebrei non mangiano il quarto posteriore, il nervo ischiatico e così via. È interessante perché ci sono quindi moltissimi elementi nell'archivio storico della comunità ebraica a Roma che ci raccontano una storia estremamente significativa. Io ve ne do qua alcuni elementi avendo pochi minuti a disposizione, ma la documentazione sulle macellerie kasher, sulla macellazione, sono enormi, sono tantissime, una documentazione sterminata. Altra documentazione interessante e copiosa riguarda la distribuzione del pane azimo, perché delle mazzotte, perché era affidata alla Gemilut Chasadim, alla compagnia, la confraternita Carità e Morte, che aveva come funzione quella di assistere i poveri in tutta una serie di aspetti della loro vita, come appunto quello della malattia, ma anche per il seppellimento dei morti. E tra le tantissime competenze c'era anche quella della distribuzione ai poveri e non solo del pane azimo. E questo è quindi questa confraternita è stata studiata da Giancarlo Spizzichino, e insomma è venuto Zvi Libraha è stato veramente c'è una pubblicazione estremamente interessante che è stata fatta alcuni anni fa e ve la consiglio. Altra cosa che ho interessato che è interessante ho trovato è la tabella dei costi delle azime alla fine del ghetto nel 1869. Sono azime bianche, brune, vedete 5-6 soldi, 5 soldi, dolci 10 soldi e lagane, vedete che tornano, sono questa sorta di lasagne fatte evidentemente col pane azio, farina, polenta, shrim, e quindi sono quelle particolari, per quindi grandi 15 soldi per ogni 6, piccole 10 soldi. Questo per dirvi come fosse altamente regolamentato come l'organizzazione della Kasherut del ghetto, fortemente rispettata dall'autorità ecclesiastica, che consentivano agli ebrei di poter come dire, mangiare e da questo punto di vista vivere secondo la tradizione. E quindi ecco, questi sono alcuni degli elementi che così come pillole che vi do, e vi invito a venire all'archivio storico a vedere quanta altra documentazione c'è di questo tipo e ovviamente di altra natura. E con questo insomma niente, vi ringrazio e colgo l'occasione a questo punto anche per salutare Rav Disegni, Rav Bakhmut e Rav Chazan dei loro interventi per ricordare una tela che per noi appunto è stato estremamente importante farlo. Ringrazio ovviamente la famiglia che ha voluto fortemente questa manifestazione e questi interventi, questa attività, e mi auguro insomma che sia stata in qualche misura apprezzata. Ho saputo che i contatti sono stati tantissimi e ringrazio quindi tutti quelli che hanno partecipato e insomma, e alla prossima. Buona serata a tutti, grazie.
Buona serata a tutti, arrivederci.